non discostandoci da Paolo e non abbandonando la lettera che stiamo per finire, quella della seconda ai Corinzi, che faremo nella seconda parte, volevo in questa prima meditazione prendere un brano che più si addice alla vostra vita di marito e moglie. Ed è precisamente il brano che tante volte abbiamo sentito, ma come l'acqua del cielo, avendo vista scendere tante volte, eppure a un certo punto è necessario che scenda ancora per fecondare la terra, e così è dalla parola di Dio, la vogliamo risentire ancora. È agli Efesini il capitolo quinto, i versetti 21 e 33, sino alla fine del capitolo. 5, 21 seguenti, che la Bibbia di Gerusalemme intitola Morale domestica, e che, premetto, quel libretto che avete preso stasera qui, o se ce ne avete altri, è la nuovissima versione delle edizioni paoline, che in qualche parola, in qualche frasario, si discosta dalla traduzione ufficiale della CEI, che è nella Bibbia di Gerusalemme, che sentiamo in chiesa. Ma comunque si riesce a seguire lo stesso, perché la sostanza è quella, i versetti sono quelli, eccetera. Il brano ce lo leggiamo adesso e poi lo rileggeremo alla fine con una comprensione diversa, penso. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga, o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne, al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. Il titolo dato qua è Morale domestica. Altri danno questo titolo: Codice dei rapporti familiari, perché dopo aver parlato di marito e moglie parlerà anche dei figli, parlerà anche degli schiavi, eccetera. Poco prima aveva parlato del codice, diciamo così, liturgico, come si celebra la liturgia. E tra l'altro diceva, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando al Signore, rendendo continuamente grazie, i versetti immediatamente precedenti. La parola, la frase, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, fa da collegamento, chiude i versetti della, come dire, del codice liturgico e collega con il codice domestico. Se prima aveva parlato delle riunioni liturgiche e dove due o più sono presenti in preghiera nel mio nome, io sono in mezzo a loro, ora passa a parlare dei due, marito e moglie, o più figli e altri familiari, in cui è presente Dio, in cui ogni volta che si mettono in preghiera celebrano una liturgia. Ora, quando Paolo parla di questa famiglia, la descrive e la nomina secondo le considerazioni che si facevano in quel tempo. Erano quattro i componenti la famiglia. C'era il marito, la moglie, i figli, gli schiavi. O se meglio vogliamo dire, parlando di codice o di morale domestica, marito e moglie, genitori e figli, padroni e schiavi. Il legame che Paolo fa tra il sacerdote, i fedeli, l'assemblea, il presidente dell'assemblea, di quando si celebra la liturgia e l'azione liturgica, lo porta anche nell'ambito della famiglia. Perché? Perché le due, diciamo, assemblee sono indivisibili. Non ci sono due campi distinti, la chiesa e la casa. Il giorno del Signore, la domenica, e gli altri giorni feriali, come se non appartenessero al Signore. La liturgia che si celebra in chiesa è la nostra vita, che non ha niente a che fare con la liturgia. Ecco che Paolo con quella frase collega la liturgia della chiesa con la vita di ognuno di noi, di ogni giorno, nel posto dove si trovi, innanzitutto nell'ambito del marito, della moglie, dei genitori, dei figli, dei padroni, dei servi, eccetera. Perché la liturgia non è altro che la fonte e il culmine della nostra vita. È da lì che andiamo a prendere energia, luce, per poter vivere bene la nostra vita cristiana tutti i giorni. E la nostra vita cristiana vissuta tutti i giorni, con la gioia e i dolori, la portiamo nella liturgia. Questa è la vita cristiana. E Paolo rimane fedele a questa considerazione, a questa realtà. Anche perché c'è un analogo rapporto tra quelli che celebrano la liturgia nella chiesa, tempio grande, e la vita della piccola chiesa, che è la famiglia. Fatte queste premesse, entriamo in un secondo stadio della nostra riflessione. Dunque, la vita familiare, come quella liturgica, deve essere sottomessa gli uni agli altri. Ma c'è una specifica: nel timore di Cristo. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Cosa vuol dire nel timore di Cristo? Sarebbe sbagliato se noi pensassimo un Paolo che voglia tracciare un programma di vita sociale come farebbero i sociologi di oggi, o volesse rivendicare certi diritti o dell'uno o dell'altro, o del marito, della moglie, dei genitori, dei figli, o dei padroni, o dei datori di lavoro, o dei lavoratori, volesse tracciare un codice di rapporto come farebbe un sindacalista oggi, mettendoci gli scioperi per poter rivendicare i propri diritti. Paolo non entra in questo fatto, a lui non interessa questo, potrebbe anche essere implicito in parte, no. Paolo non traccia un programma sociale e non vuole stabilire nessuna graduatoria, chi è più e chi è meno. Quando parla di capo o di servo, di comando o di sottomissione, egli non fa che considerare la vita familiare come era allora di fatto, senza entrare in merito se è bene o male così come era concepita. C'era un dato di fatto in cui i mariti comandavano, tu moglie stai zitta, obbedisci e fai quello che ti dico io. I genitori comandavano, i figli tantomeno potevano intervenire. Poi c'erano i padroni e c'erano gli schiavi. Quella era la situazione. Paolo la prende e in questa realtà introduce, immette dentro come fermento la novità cristiana. Indirettamente tende a rinnovare a fondo la vita familiare con un codice sociale diverso, come faremo noi oggi. Indirettamente fa anche questo, ma direttamente lui mira a far accettare e a far praticare certi valori cristiani in quella situazione di fatto e in quella legislazione di fatto in cui si trovavano le famiglie, marito, moglie, genitori, figli, schiavi. Paolo dunque non vuole risolvere il problema come farebbero i moderni sociologi o psicologi o sindacalisti. Paolo vuole semplicemente calare nelle famiglie gli insegnamenti e la vita di Gesù, cioè il Vangelo, per trasformarle dal di dentro in veri focolari di amore, di rispetto reciproco, di uguale dignità e di servizio vicendevole. Questo è lo scopo primario di Paolo, questo è il Vangelo. Perché è convinto, come noi dobbiamo essere convinti, che il tutto si trasforma dal di dentro. Che una persona diventa più buona non imponendogli qualche cosa, ma facendogli vedere delle realtà divine, dandogli dei doni di grazia, quando avrà avuto luce, avrà la forza sufficiente, cambierà dal di dentro. Non si può cambiare niente dal di fuori. La famiglia si trasforma dal di dentro vivendo i valori e gli ideali cristiani. E non semplicemente attraverso mutazioni strutturali imposte dall'esterno. Ecco allora i versetti 22-23. Oh, intendiamoci bene, Paolo non vuole fare nessuna predica a nessuno, perché nessuno vuole sentire le prediche. E non vuol fare nessuna esortazione morale, anche se il titolo è chiamato morale domestica, cioè non vuol dire fate così o fate cosà, questo è lecito, questo non è lecito, questo è bene, questo è male, qui è peccato, qui non è peccato. Questo verrà indirettamente, perché tutti lo sanno come devono comportarsi, perché tutti sanno che devono volersi bene, devono rispettarsi, tutto al più sarà la difficoltà di riuscirci. Ma a lui questo interessa, cioè non vuol fare questo direttamente, a lui interessa far capire il senso e il valore profondo della loro vita coniugale alla luce del mistero di Cristo contemplato nella fede. Pertanto, la cosa più importante è capire quale sia il rapporto che unisce Cristo e la Chiesa, Cristo sposo, la Chiesa sposa, questo mistero, come si unisce agli sposi cristiani. Capire il rapporto Cristo e Chiesa e questo Cristo e Chiesa rapportato a sua volta agli sposi cristiani. È dal rapporto Cristo-Chiesa che occorre partire per comprendere il rapporto marito-moglie. La relazione Cristo-Chiesa ha la funzione di fonte e di modello nello stesso tempo per gli sposi. Di modello, perché gli sposi devono guardare com'è il rapporto Cristo-Chiesa e viceversa. Di fonte, perché devono convincersi che anche noi dobbiamo vivere così, perché lui è vissuto così, non tanto come modello, ma come fonte. Cioè, anche noi dobbiamo riuscire e ci riusciremo perché c'è la sua grazia, che ha già vissuto così e sta vivendo così con la sua Chiesa. Allora, ulteriore domanda. Qual è la relazione di Cristo con la Chiesa? Ci sono due titoli. Paolo indica due titoli. Dice che Cristo è capo, dice che Cristo è salvatore. Innanzitutto è capo. Perché è capo? Perché la Chiesa è il suo corpo. Altrove Paolo paragona la Chiesa al corpo. Cristo è il capo, noi siamo le membra. Ora, cos'è più grande? È il capo. Cosa farebbero le membra senza il capo? Sarebbero morte. Chi fa funzionare, fa muovere le membra? È il capo. E da lì l'intelligenza, la volontà, la decisione. Ebbene, Cristo è il capo di tutto il corpo che è la Chiesa, altrettanti membra, in tantissime membra, ma Cristo è il capo. Come ha svolto Cristo la funzione di capo? L'ha svolta perché ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per tutti noi, ci ha amato. E anche nel corpo umano il capo veramente ama le membra, perché se un membro sta male, certo che il capo fa tutto il possibile, va a consultare il medico, decide di prendere certe medicine, decide di fare, fa tutto dal capo. Qualsiasi decisione ha bene delle membra. Essere capo, dunque, cosa significa? Significa amare il proprio corpo, significa dare se stesso in un continuo servizio di amore verso il proprio corpo. Cristo è capo, Cristo verso la Chiesa, verso ognuno di noi è così. In più Cristo è Salvatore. È Salvatore perché ha reso salva la Chiesa attraverso il battesimo. Qua dice Paolo, l'acqua che lava. E mediante la parola del Vangelo accolta con la fede, sempre la parola e il sacramento. Cristo ci salva e con l'uno e con l'altro, prima la parola e poi il sacramento, l'azione. Cristo è Salvatore perché ha salvato la Chiesa. E in che modo l'ha salvata? Cosa ha fatto per salvarla? Che cosa gli ha donato per salvarla? Dice Paolo, l'ha resa santa e irreprensibile. Il versetto 7. Non l'ha strumentalizzata, non l'ha oppressa, ma l'ha liberata perché sia veramente e pienamente se stessa. La libertà dei figli di Dio. Ci ha liberati dal peccato, dalle grinfie di Satana. Ci ha dato la grazia, ci ha dato la pienezza del dono di Dio. Ci ha tolto ogni negatività. Ecco, Cristo è nostro Salvatore, Salvatore della Chiesa. I due titoli, capo e Salvatore, esprimono il servizio che Cristo ha reso alla Chiesa e il dono di sé fatto al suo corpo. In quanto Salvatore e capo, Cristo nutre continuamente la sua Chiesa, attraverso sempre la parola e i sacramenti. La circonda di affettuose attenzioni, continuamente. Basta saper recepire e a saper corrispondere. Ma Cristo ama con tante attenzioni, continuamente. Protegge, difende la sua Chiesa, insomma la ama. Questo rapporto di Cristo con la Chiesa, di tipo nuziale, cioè di dono di sé per il bene dell'altro, è quello che Paolo, verso la fine, chiama il grande mistero. Che è applicato alla prima coppia, e infatti Paolo riporta la frase della Genesi, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, i due fermeranno una carne sola, sì, è applicata a quella coppia. Ma questo mistero è grande, il rapporto lo dico a Cristo e alla Chiesa. La Chiesa sta davanti al suo Signore sposo come partner, dilettissima, amata al massimo da lui, indegna di questo amore, ma che si accetta nella umiltà, la purifica e la santifica. E la Chiesa riceve dal suo sposo tutta la sua fecondità. La Chiesa diventa capace di generare nuovi figli a Dio e Cristo è quello che gli dà questa fecondità, donandogli lo Spirito. E anche se la Chiesa fosse sterile, incapace di crescere nella grazia, Cristo guarisce questa sterilità e questa infedeltà attraverso il sacramento della riconciliazione. È attraverso la parola che continuamente sparge e che aiuta alla conversione e alla crescita nella fede. La Chiesa riceve continuamente una fecondità tutta propria dal suo sposo e inoltre riceve da lui tutto un dinamismo, una vitalità, una forza, una protezione, la cura, eccetera, eccetera. Bene. Questa è la realtà teologica, è il catechismo, è il fondamento su cui basiamo la nostra fede e che la devono basare soprattutto gli sposi. Allora dice Paolo, bene, adesso sappiate applicare a voi. E quali applicazioni fa Paolo? Prendiamo il dato di fatto. La legislazione di allora cosa diceva? Il marito è capo della moglie? Bene. Allora se sei capo, hai capito come devi essere capo? Come Gesù Cristo. Ami tua moglie come Gesù Cristo ama la Chiesa? Altrimenti non saresti capo. Sai dare te stesso per lei, senza egoismi e senza riserve, come fa Cristo con la Chiesa? Se sì, allora sei un vero capo, altrimenti non sei capo. E devi essere capo come Cristo. Sai dare te stesso, oppure la strumentalizzi come oggetto. Cristo non fa così. Ti prendi cura di lei? Abbi per lei ogni premura e ogni cura, come Gesù Cristo. La devi aiutare a purificarsi e a correggersi dai difetti. La devi aiutare a santificarsi attraverso la parola. Sì, la parola di Dio, che insieme vivete, che insieme ascoltate, che insieme vi date, vi proclamate. La fai crescere nella grazia, la santifichi, eccetera, eccetera. Cioè la ami come il proprio corpo, infatti è membro del tuo corpo, è qualcosa di te, come la Chiesa è qualcosa di Cristo. Ebbene, sappi amare, su questo ti devi esaminare, sappi amare la sposa come Cristo ama la sposa. La donna è riconosciuta nella società di allora, ai tempi di Paolo, come colei che deve stare sottomessa al marito? Bene, dice Paolo. Devi essere sottomessa, ma come la Chiesa. Ora, com'è sottomessa la Chiesa? Non è una sottomissione da schiavi, una sottomissione umiliante, una sottomissione servilistica. No, la Chiesa, anche se serve il suo Signore, ma non si sente oppressa dal suo Signore, si sente libera e quello che fa lo fa veramente liberamente, ma è a servizio del suo capo. Certo, ogni membro si lascia dirigere dal capo. Quindi una sottomissione che non deve provenire da paura servilismo, ma da amore dono. Da un rispetto e una dedizione amorosa. E dice Paolo, in tutto. Cioè deve svolgersi questo in ogni momento della vita, in ogni situazione, sempre. E che il sottomettersi, di cui Paolo dà suggerimento alla moglie, di sottomettersi al marito, che sia in questo senso, lo si ricava anche dalla parola che usa. È la stessa, per dire che non è un antifemminista. Ha lo stesso significato, perché è la stessa parola che ha usato sopra quando ha detto siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Come in ogni situazione, ogni persona, e nella liturgia, e di conseguenza anche nella vita, dobbiamo essere sottomessi gli uni agli altri, cioè in armonia gli uni agli altri. Così la moglie, nello stesso significato, è sottomessa al marito in un'armonia, non in un servilismo. Inoltre Paolo vuol far capire che il rapporto Cristo-Chiesa per gli sposi non è solo un modello. Siccome Cristo fa così, anche noi dobbiamo fare così. Sì, giustissimo, ma non è solo modello, è anche fondamento. Il fondamento, cioè la ragione d'essere del matrimonio. Non sarebbe matrimonio cristiano se non vivesse questo rapporto. Per cui senza Cristo Chiesa va in fallimento il matrimonio. Per cui se tu non vivi così, non è che lo devi fare perché Cristo ha fatto così semplicemente, ma perché se non fai così va tutto in fallimento, perché la fonte della grazia, della capacità di riuscirci è Gesù Cristo. Se ti adegui a Lui, ricevi anche forza per superare tutto. Non ti adegui, il peggio è per te. Va in fallimento il matrimonio. Per cui dobbiamo intendere le varie frasi che dice: mariti, amate le mogli, non semplicemente come Cristo ama la Chiesa, ma anche perché Cristo ha amato e ama la Chiesa. E anche mariti, amate le mogli, visto dall'altra parte, se volete che esse vi siano sottomesse per amore come la Chiesa. Mogli, siate sottomessi ai mariti anche perché la Chiesa è sottomessa a Cristo. Ed anche le mogli siano sottomesse al marito perché sono sottomesse a Cristo. Se sei sottomessa a Cristo e vuoi fare la volontà di Cristo, la volontà di Dio, non puoi non fare quello che è la luce che ti viene dall'altra parte, che è strumento di grazia messo dal Signore al tuo fianco. Di qui anche l'altra verità che abbiamo avuto modo di citare altre volte, di qui la verità che l'amore fra gli sposi è un mezzo di santificazione tutto proprio, perché dà modo a Cristo Chiesa di generare nuovi figli, non solo a questo mondo, ma anche al Regno di Dio, nuovi figli battezzati, e di farli crescere in santità e grazia. È vero che la Chiesa genera per tutti i sacramenti, ma non per ultimo, con l'amore che si vive nel matrimonio. Poi Paolo conclude l'argomento con un quindi anche voi, e quindi con un comunque, e con un ogni caso. Quindi, come per dire, avete capito o non avete capito l'argomentazione? Avete capito o non capite perché Cristo ama la Chiesa, come ama la Chiesa, o perché è fondamento, avete capito? Comunque ci sia una cosa, che ora abbiate capito, no? Il mistero, questo mistero grande, l'importante è che vi amiate, e quindi in questo caso fa veramente una morale, ma una morale finale che cerca di agganciarla a tutta una verità teologica. Per cui possiamo rileggere ora lo stesso brano, dopo queste riflessioni e luci che abbiamo cercato di dare, può venire anche più chiaro le parole. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo, capo e salvatore. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, una sottomissione amorosa, è chiaro, non servilistica, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto e sempre. E voi mariti, tra parentesi, se volete che veramente le mogli siano a voi soggette per amore, e voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, il battesimo, accompagnato dalla parola, la parola di Dio, il Vangelo, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Ecco il dovere di aiutarsi nel cammino della perfezione. Qui dobbiamo proprio ringraziare l'Istituto Santa Famiglia Paolino, che ha tutta una grazia che proviene dall'intercessione di Paolo, il dottore del matrimonio, proprio per vivere così. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne. Nessun capo prende in odio un membro. Anzi, più è malato e più ha cura. Nessuno mai ha preso in odio la propria carne. Ora, la moglie è tua carne. Al contrario, la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, perché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ecco la conclusione di carattere morale. Ma però c'è un quindi che collega con tutto quello che ha detto prima, e quindi è una conclusione che però non è semplicemente moralistica, ma basata su una catechesi. Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito.